micro stilabili.
Ci siamo, niente paura. Questi erano solo 7 lunghi secondi di silenzio. Chi di voi è a proprio agio nel silenzio? Chi di voi lo sperimenta? Chi di voi si sofferma di tanto in tanto a pensare al silenzio? Ecco, vabbè, è piuttosto chiaro, in questo ciclo ci occuperemo di silenzio e purtroppo, e lo dico consapevole del paradosso, lo faremo parlando molto. Ma per andare un pochino incontro al tema adotteremo qualche accorgimento, lasceremo volutamente delle pause di silenzio qua e là nel corso dell'intervista e non ci sarà musica di sottofondo, almeno in questa prima puntata. A parlarci di silenzio è la giornalista Nicoletta Polla Mattiot. Insegna silenzio e comunicazione all'Università Yulm di Milano, è cofondatrice dell'Accademia del Silenzio e sull'argomento ha scritto libri, articoli, saggi. L'ultimo pubblicato nel 2026 per Einaudi, Il silenzio è rivoluzione, ascoltare il suono segreto della vita. Ma come si definisce il silenzio?
La difficoltà di questo libro è proprio questa, che il silenzio non si può definire, no? Anzi, il silenzio è ineffabile, quindi è quello che non si può definire. C'è una bellissima poesia di Wisława Szymborska che dice: nel momento stesso in cui io pronuncio la parola silenzio, lo infrango. E quindi in qualche modo tutte le volte che parliamo di silenzio dobbiamo parlare per approssimazioni e accettare di avvicinarci al silenzio per immagini, per metafore, con una prospettiva di avvicinamento progressivo che però non ci consente mai di raggiungerlo, però forse è il suo bello, no? È una meta che si sposta sempre un po' più in là. Poi, ecco, dovessi dare oggi al termine di questo libro una definizione del silenzio, direi che il silenzio è ciò che sta tra le parole, tra le righe, tra i nostri pensieri, tra le persone, e proprio quell'intervallo, se riusciamo a dargli più attenzione, se riusciamo a imparare a guardarlo, a espanderlo e a dilatarlo, forse ci consente di cogliere uno spazio di silenzio da abitare.
Beh, e come abbiamo sentito, le parole non bastano, ma mi chiedo quanto il rumore ci aiuti a capire il silenzio.
Il rumore è esattamente il bianco del nero o il nero del bianco, a seconda di qual è la nostra propensione soggettiva, nel senso, per quello che accennavo prima, no? Che noi non abbiamo mai una percezione assoluta del silenzio, ma sempre parziale, sempre intermittente, almeno come esseri umani cogliamo sempre e soltanto il silenzio come un frammento. Allora la presenza del rumore non è nient'altro che il chiaro dello scuro, diciamo, quello che c'è quando apparentemente non c'è silenzio. Anche se la distinzione non è così netta, sicuramente l'alternanza di pieno e vuoto è qualcosa che ci aiuta a capire un po' di più il silenzio, ma esattamente come per la luce e l'ombra, come per il bianco e il nero e così via, per continuare appunto per metafore.
Però c'è tutta una sfumatura nei rumori, no? Non è proprio tutto nero e bianco.
Assolutamente sì. Allora, in realtà, per parlare di rumore, intanto noi viviamo in una società altamente rumorosa. Tendenzialmente, se si vive in contesti urbani, si è immersi in un costante rumore di sottofondo fra i 40, 50, persino 60 decibel, con ovviamente variazioni di giorno e di notte. Questo fa sì che noi tendiamo a prestare normalmente attenzione a suoni soltanto fra i 40 e i 50 decibel, perché ci abituiamo a non prestare attenzione ad altro. Tutto quello che sta sotto questa soglia, che però rientra in alcuni suoni sottili bellissimi, che possono essere cinguettii, il gorgoglio dell'acqua, ma anche semplicemente una conversazione a un tono di voce normale, per non parlare dei respiri, dei sussurri. Ecco, tutto questo è udibile, ma non ci prestiamo attenzione. Quindi è ovvio che la scala dei suoni e dei rumori è estremamente ampia. È vero che noi viviamo in qualche modo abbagliati anche acusticamente e quindi tendiamo a non percepire i suoni bassi, i suoni leggeri, perché siamo abituati a non prestare più attenzione, un po' perché ci difendiamo dal troppo rumore.
C'è nel suo libro a un certo punto un passaggio che ho trovato molto bello, dove dice: il silenzio e il rumore seguono strade differenti e l'ascolto utilizza cellule distinte.
Si tratta proprio di ricerche scientifiche, di sperimentazioni fatte con la risonanza magnetica, quindi che fotografano l'attività cerebrale e che dimostrano che il cervello si accende anche in presenza del silenzio. Cerco di spiegarmi meglio. Tendenzialmente verrebbe da pensare che quando tutto è tranquillo, quando appunto c'è vuoto, quando c'è buio, in assenza di stimoli, diciamo, il cervello si spenga. E invece no, il cervello si accende. Ci sono dei recettori che entrano in allerta nel momento in cui proprio c'è da ascoltare il silenzio. Quindi è come se quest'idea di invitare le persone a prestare attenzione al silenzio, ad ascoltare il silenzio, avesse anche una sua prova scientifica e biologica, perché abbiamo delle cellule cerebrali deputate proprio a questa funzione. E la cosa interessante è che proprio la scienza ci dimostra che attivare queste cellule, attivare questo ascolto del silenzio, in realtà innesca meccanismi di crescita e di crescita creativi. Quindi più silenzio c'è nelle nostre vite, ovviamente lo dico in maniera molto semplificata, ma diciamo più spazi di silenzio, più spazi di pausa ci concediamo, più in qualche modo il nostro cervello diventa vivace e creativo. Un po' come i muscoli che si sviluppano in fase di riposo. È vero che vanno allenati ed è l'allenamento che poi consente appunto di renderli più forti, ma il loro sviluppo avviene in fase di riposo. Per il cervello succede qualcosa di molto simile.
Ma possiamo paragonarlo agli effetti benefici anche della meditazione, per esempio?
Allora, sicuramente esistono moltissime ricerche anche scientifiche sugli effetti benefici della meditazione, su tutto quello che è una dimensione appunto di spazio vuoto e di riconnessione con dei ritmi che non appartengono a quelli dell'abitudine ipereccitata, che è quella appunto di una vita impostata come oggi. A me piace evidenziare questa ricerca nella sua dimensione oggettiva, a prescindere appunto da dove la applichiamo, perché penso che appunto il silenzio vada diffuso anche fra chi non è abituato a praticarlo. Ci sono moltissime persone che praticano il silenzio, praticano meditazione oppure altre pratiche che avvicinano, no, individualmente a questa dimensione che è bellissima e ricca di regali, diciamo, per chi lo pratica. Ma lo sforzo che io tento di fare in questo libro è di rendere il silenzio un po' vicino, quotidiano e domestico anche per chi non è abituato a praticarlo e soprattutto a vedere il silenzio non come un percorso soltanto individuale, ma invece come un percorso di relazione con gli altri, quindi non soltanto una ricerca che può essere spirituale o di crescita personale, ma invece come una dimensione di relazione sociale, quando non addirittura di uno strumento politico di convivenza.
Ciclostilabili.